Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Auspico che sempre più e dappertutto il giornalismo sia uno strumento di costruzione, un fattore di bene comune, un acceleratore di processi di riconciliazione, che sappia respingere la tentazione di fomentare lo scontro con un linguaggio che soffia sul fuoco delle divisioni e piuttosto favorisca la cultura dell'incontro. Voi giornalisti potete ricordare ogni giorno a tutti che non c'è conflitto che non possa essere risolto da donne o uomini di buona volontà.
Abbiamo ascoltato la conclusione del discorso pronunciato da Papa Francesco il 22 settembre 2016 in Sala Clementina, incontrando il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Il Papa in quell'occasione tornava a parlare della comunicazione, di come vede lui il mestiere del giornalista, ma in generale la missione della comunicazione sociale. Ne parliamo oggi perché vi presentiamo un libro che si intitola Il Decalogo del Buon Comunicatore secondo Papa Francesco, volume in uscita in questi giorni, edito da LDC, e l'autore di questo volume è il nostro collega qui di Radio Vaticana, Alessandro Gisotti. Buon pomeriggio, ben trovati. Saluto Roberto Colangeli che ha la parte tecnica, Silvia Giovarrosa e Andrea De Angelis sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque arriva in libreria in questi giorni Il Decalogo del Buon Comunicatore secondo Papa Francesco, il nuovo volume del nostro collega Alessandro Gisotti, voce dei nostri notiziari, un volume che rintraccia 10 buone regole che Francesco ci dà per una comunicazione che crei ponti e non muri, non distruzione ma relazioni. Edito da LDC, il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Luis Antonio Tagle, l'arcivescovo di Manila e presidente di Caritas Internationalis, e i diritti d'autore di questo libro andranno interamente in beneficenza alle missioni Don Bosco. Alessandro è ospite del nostro studio, come è avvenuto tante altre volte, ma in questa puntata per un'occasione speciale. Ben trovato Alessandro e buon pomeriggio.
Grazie Fabio, buon pomeriggio.
Ecco, nella introduzione a questo volume tu ricordi che ti sei ispirato per tracciare questo decalogo al 50° messaggio di Francesco per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, il cui tema era comunicazione e misericordia, un incontro fecondo. E infatti tu nel tracciare queste 10 buone regole in ogni capitolo fai introdurre la tua riflessione proprio da una citazione tratta dal messaggio. Le vogliamo citare queste 10 regole proprio per cominciare?
Sì, dunque, comunicare con tutti e senza esclusione, creare ponti e favorire l'incontro, non spezzare mai la relazione e la comunicazione, attivare un nuovo modo di parlare e di dialogare, orientare le persone verso processi di riconciliazione, superare la logica che separa nettamente i peccatori dai giusti. Ancora, per comunicare bisogna ascoltare, favorire le relazioni nelle reti sociali, costruire una vera cittadinanza anche in rete, generare una prossimità che si prende cura.
Questo messaggio ti ha colpito, tu sei riuscito a scandirlo in 10 regole anche perché faceva questo paragone molto originale, comunicava il buon comunicatore, potremmo dire anche il buon giornalista, forzando un po' la mano al Papa, al buon samaritano.
Sì, diciamo che questo messaggio, che è il messaggio per il Giubileo della Misericordia, ma anche il 50° messaggio, perché sono 50 le giornate mondiali per le comunicazioni sociali, aveva per me un significato particolare, spero che sia un qualcosa condiviso anche da molti. Quando il Giubileo è finito, Papa Francesco ci ha regalato Misericordia et Misera con un messaggio: il Giubileo è finito, la misericordia no, anzi è un cammino che si deve assolutamente approfondire in questo senso. Allora, diciamo, il desiderio sarebbe proprio questo, che quel messaggio per le comunicazioni sociali di Francesco, sviluppato poi attraverso i suoi gesti e quello che ho cercato di raccontare in questo libro, fosse un po' un piccolo segno di quello che per noi comunicatori, ma in realtà per tutti, perché quello che sottolinea è che la comunicazione, come dice Francesco, riguarda tutti, perché come esseri umani siamo naturalmente tutti comunicatori, ecco, che possa rimanere qualcosa, qualche spunto di approfondimento.
Ecco, come hai proceduto nel creare queste 10 regole? Cioè, leggendo questo messaggio, ma ho visto, tenendo presente anche i gesti di Papa Francesco, perché tu scrivi sempre nell'introduzione la misericordia, visto che questo è il pontificato della misericordia, potremmo dire, è una virtù concreta. Quindi queste sono 10 regole che tu esemplifichi facendo vedere anche in alcune foto proprio dei gesti concreti del Papa.
Assolutamente. Il punto di partenza è il Giubileo dei giornalisti celebrato a Campobasso il maggio scorso. L'arcivescovo Brigantini, che è un giornalista con tanto di tesserino e ci tiene molto a dirlo, organizza questo Giubileo dei giornalisti ed è interessante perché a Roma non c'è stato un vero e proprio Giubileo dei giornalisti, mentre proprio nella logica del Giubileo delle periferie, Campobasso, che per quanto è importante è una diocesi di periferia,
anche di quella creatività che chiede il Papa,
creatività e periferia insieme, si celebra questo Giubileo dei giornalisti. Vengo invitato anche dall'Ordine dei giornalisti locali a parlare su questo, con un tema che devo dire all'inizio mi è sembrato anche difficile, cioè la deontologia nella comunicazione, comunicare la verità dai social alla carta stampata. Quindi questo era il tema che veniva chiesto a me e ho ripreso il messaggio per le comunicazioni di Papa Francesco, ho detto ripartiamo, vediamo se mi viene qualche idea. Effettivamente, scorrendolo, ovviamente l'avevo letto, ci avevo anche realizzato il servizio per la nostra radio, vedevo che emergevano, quasi si stagliavano attraverso le frasi che passavano sotto il mio sguardo, dei veri e propri comandamenti, tra virgolette, ovviamente si gioca su questo, delle regole comunque di buona comunicazione. Il fatto è che poi queste sono delle regole che in realtà richiamano a tante cose che Francesco ha fatto dall'inizio del pontificato, per cui per esempio una delle foto che forse è più evocativa è laddove il capitolo è "Bisogna ascoltare per comunicare", c'è un Francesco che con tutte le due le mani appoggiate all'orecchio fa il gesto classico del "non vi sento, parlate più forte che vi devo ascoltare". Un'immagine, per esempio, quando l'ho fatto vedere la bozza del libro al cardinale Tagle, lo ha, come dire, fatto erompere in una delle sue fragorose risate che conosciamo, per dire che assolutamente sì, che cosa altro c'è da aggiungere, no? Francesco con questo gesto ci mostra proprio quanto è importante ascoltare. Per cui il volume, che è ovviamente un volume di agile lettura, è un tascabile, è impreziosito, e di questo devo ringraziare l'editore, da molte foto che rappresentano bene quello che poi ho cercato di dire. Quindi molte immagini, gesti concreti, Francesco con Barack Obama piuttosto che Abu Mazen con Shimon Peres, sono tutti, come dire, segni di un qualcosa che non è solo racconto ma procede anche come immagini. In questo mi sono fatto, e concludo, ispirare anche da quello che Francesco ha detto che bisogna fare nelle omelie, secondo me è bello farlo anche nei discorsi, e cioè lasciare sempre un'idea, un'immagine e un sentimento. Pensiamo solo all'udienza generale di ieri, l'imprenditore che non ce la fa, o quella di qualche settimana fa, il barbone che vuole andare in taxi, no, a San Pietro e trova la signora che all'inizio non vuole. Quindi tutti abbiamo il ricordo di questi racconti che li possiamo davvero rappresentare con immagini.
Allora proviamo a dare subito una recensione in diretta di questo volume, perché ci hanno raggiunto al telefono due esperti di comunicazione, in particolare nel mondo cattolico. Saluto Martina Pastorelli, che è esperta di comunicazione e cofondatrice di Catholic Voices Italia. Buon pomeriggio Martina, grazie per averci raggiunto al telefono.
Buongiorno a te Fabio, e agli ospiti e agli ascoltatori, e grazie a voi.
E saluto anche Bruno Mastroianni, collega giornalista, docente di Media Relations presso la Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce e anche curatore del blog brunomastroianni.blogspot.com, che è spesso dedicato proprio a queste tematiche. Professor Mastroianni, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, ciao Fabio e ciao anche Alessandro e Martina che sono lì.
Allora io chiedo proprio sia a Martina Pastorelli che a Bruno Mastroianni, nella maniera più sintetica possibile, un commento su questo decalogo e poi a ognuno chiedo di scegliere da questo decalogo intanto diciamo la regola della comunicazione che gli sembra più efficace, più importante, almeno secondo il vostro punto di vista. Martina, a te la partenza.
Ma allora intanto complimenti ad Alessandro. Io direi che la scelta è difficile, ma c'è un filo rosso che ci permette di tenere insieme tutte le regole del decalogo e che secondo me è la novità, la grande novità che Francesco ha portato, e cioè in un mondo dove la comunicazione sembra sempre più questione di strumenti, di tecnologia, di mezzi, di device, Francesco ha rimesso e rimette al centro l'uomo. D'altronde la comunicazione è una conquista più umana che tecnologica, no? È prendere consapevolezza di essere umani, che siamo umani, e ha quindi il potere, come lui ha più volte sottolineato, della prossimità, chi comunica si fa prossimo. In tutte queste 10 regole emerge questo tema dell'umanità, del farsi prossimi, e di qui il tema della cultura dell'incontro, no? Perché? Perché in fin dei conti non si amano né i concetti né le idee, ma si amano le persone. Allora c'è una bella immagine che ci viene proprio dal Papa, un esempio che fece lui, come può la comunicazione essere al servizio della cultura dell'incontro, ed è quello che lui mette in pratica, tra l'altro in modo concreto, direi quotidianamente. E l'esempio che lui fece fu proprio quello della parabola del buon samaritano, no? Non si tratta di riconoscere l'altro come mio simile, ma della mia capacità di farmi simile al prossimo. In questo sta, diciamo, il segreto della comunicazione di Francesco, che dovrebbe essere anche quella nostra. Poi evidentemente il suo discorso presuppone il suo avvicinarsi all'altro, presuppone determinate fasi che possono avvenire anche molto rapidamente, questione di manciate di secondi quando abbiamo una persona davanti e vogliamo comunicare, andiamo a comunicare, non semplicemente a dire la nostra e poi magari questo si risolve soltanto nel parlare con persone che hanno vedute uguali alle nostre, no? Se vogliamo davvero raggiungere l'altro dobbiamo evidentemente uscire, e questa è una parola d'ordine che Francesco usa spesso e che si ritrova nel decalogo e che a me piace molto, di cui il tema della chiesa in uscita, della casa aperta, di noi cristiani che dobbiamo e possiamo andare incontro a tutti senza paura, senza rinunciare alla nostra appartenenza. Poi dobbiamo evidentemente ascoltare, come diceva Alessandro. Non possiamo partire dal presupposto che l'altro si sbaglia, ma che ha sempre qualcosa di buono da dire, e Francesco si percepisce che ha questo atteggiamento, sapendo che il bene comune si cerca a partire dalle differenze. Il Papa ci insegna a non temere le differenze, sono buone e anche necessarie. Poi, terza fase, posso allora incontrare. Incontro come? Parlando al cuore, facendomi strada, come ha detto Francesco, nel cuore degli uomini. Ecco il tema dell'umanità, no? Dell'elemento che abbiamo in comune che torna fuori. E in questo inserirei forse il tema dei temi, che è la misericordia, no? In questo la misericordia ci è di grandissimo aiuto. La misericordia non è un atteggiamento zuccheroso, ma è l'atteggiamento di chi condivide la vita dell'altro. E per quanto riguardano i cristiani dovrebbe essere forse ancora più facile usarla, farne uso, farne ricorso, perché noi sappiamo di essere i primi ad aver bisogno di misericordia. La misericordia concretamente ci aiuta a non giudicare l'altro, a metterci al fianco dell'altro, non sopra, non davanti, ma proprio a fianco, a stare accanto agli altri, no? A parlare come fa Francesco il più possibile, raccontando. Le persone preferiscono le storie alle lezioni, questo lo verifichiamo tutti, ciascuno di noi, no? E Francesco racconta, è un grande storyteller, che sia una parabola, che sia un esempio, che sia un aneddoto, lui racconta. Altro elemento che la misericordia ci tira fuori quando ci mettiamo vicino a qualcuno è il fatto di metterci in gioco, di dare, di condividere qualcosa di nostro, e Francesco lo fa continuamente. Mi viene in mente l'intervista che ha dato qualche giorno fa a TV 2000, in cui parlando dei carcerati ha confidato, no, quante volte lui si è sentito, si è chiesto perché loro e non io. Il Signore in fin dei conti ha detto ha motivi sufficienti per mandarmi in prigione. Ecco, questo è qualche cosa, è un linguaggio, un atteggiamento che avvicina le persone e che determina quella vera comunicazione.
Quella empatia, ecco, che è fondamentale. Martina, ti interrompo, su questi temi potresti parlare a lungo, lo so, perché sono anche i temi in qualche modo del libro Come difendere la fede fede senza alzare la voce, un libro che è uscito nel 2012 nel Regno Unito e che tu hai rieditato, riaggiornato proprio per l'Italia come fondatrice di Catholic Voices Italia. Ma vorrei sentire su questo tema e sul decalogo di Alessandro Gisotti, che ha tracciato Alessandro poi prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco, anche Bruno Mastroianni, che spesso parla di francescoterapia. In fondo questi 10 punti Mastroianni sono 10 pillole, prescrizioni per applicarla questa terapia.
Esattamente, io sceglierei la regola numero 10, tanto per sceglierne una, sono tutte validissime, che è quella di generare una prossimità che si prende cura. Lo dico perché questo non è soltanto una buona azione, come dire, no? Di essere vicini agli altri, di cercare un avvicinamento, ma anche tecnicamente è qualcosa che può risolvere un problema che oggi abbiamo, soprattutto sul web. È successo qualche giorno fa che la Presidente della Camera, come sapete, ha pubblicato i nomi e i post delle persone che l'avevano offesa in maniera aggressiva, con anche delle accuse odiose, diciamo, no? Infondate, parolacce, torpiloquio, eccetera. E tutti siamo rimasti scossi da questi cosiddetti haters, li definiamo così. Poi il giorno dopo la Repubblica ha intervistato una di queste persone, una signora, che dice: io non volevo offendere, il problema è che ho 61 anni, un problema alla schiena, non mi danno la pensione di invalidità, non volevo offendere la Presidente Boldrini, ma volevo offendere un po' tutti. Allora, quando uno si avvicina, l'hater da lontano è un odiatore, una persona che ci può far paura, ci può essere distante, ma se uno si avvicina invece si accorge di che cos'è: una signora che aveva un suo problema personale, per quello ha manifestato odio in rete. Allora credo che questa idea del fatto che le cose si vedono meglio da vicino, più che le cose le persone si vedono da vicino, è fondamentale, perché invece noi tendiamo sempre a credere che la visione d'insieme, la visione dall'alto, l'helicopter view, dicono, no? Si dice in comunicazione o in management, sia quella più efficace, ma in realtà dall'alto, da lontano, le cose si vedono meno bene. Papa Francesco fa vedere che si vedono meglio da vicino. Se uno vede un campo profughi dall'alto, è un insieme di baracche degradate. Se uno si avvicina, ci entra dentro, incontra persone bisognose, simili a sé. Cioè le differenze da vicino sono meno rilevanti, perché ci si vede tra persona e persona nei propri bisogni. Questa credo che sia la regola fondamentale, soprattutto nell'epoca dei social network, in cui gli scontri spesso sono nelle idee distanzianti, ma si potrebbero risolvere dall'avvicinamento tra persone.
Ecco, io non voglio fare torto a nessuno, ho ricordato il libro d'Alessandro, quello di Martina, ricordo anche che Bruno Mastroianni è coautore con Giovanni Tridente della missione digitale, comunicazione della Chiesa e social media. C'è una provocazione però che vorrei lanciare a tutti e tre e che in qualche modo troviamo nella prefazione del Cardinal Tagle, laddove a noi che siamo abituati, voi più di me, a ragionare sulle strategie di comunicazione, anche tenendo conto ovviamente del magistero del Papa, Tagle ci dice: però attenzione, la comunicazione non è una strategia, ma un evento sacro. La Chiesa deve preservare la sacralità del dialogo. Quando parliamo di comunicazione cattolica dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando di Dio, che è il comunicatore con la C maiuscola. Quindi chiedo ad Alessandro, poi anche a Martina e a Bruno, questo cosa comporta poi nel lavoro di comunicatore cattolico, Alessandro?
Una grande responsabilità, perché se si è convinti che questo è il nostro compito, cioè comunicare con la C maiuscola la buona notizia, declinata poi nei modi più disparati e secondo le modalità e con i mezzi più diversi, e tuttavia noi abbiamo una grande, grande responsabilità. A me, per quanto semplice, piace questa copertina con un'immagine di Francesco a braccia aperte, perché per costruire la cultura dell'incontro e quindi per comunicare davvero bisogna avere le braccia aperte. E quindi un atteggiamento, come diceva Bruno, che avvicina e non che immediatamente porta ad una distanza. Se siamo a braccia aperte siamo disarmati, non abbiamo nessuna forza se non quella del contenuto, del messaggio che possiamo dare. Quindi secondo me la grande responsabilità che oggi abbiamo come comunicatori, innanzitutto cristiani, è quella proprio di avere una comunicazione che renda ragione della nostra speranza, ma con dolcezza, come diceva peraltro San Pietro, e quindi, come dire, il predecessore primo di Papa Francesco.
Martina Pastorelli, dunque, come preservare la sacralità del dialogo in ambito cattolico?
Beh, Beh, mi viene in mente, adesso sentendovi parlare, quel concetto che espresse quando era arcivescovo e cardinale di Buenos Aires, se non sbaglio, Francesco, quando disse che la verità è come una pietra preziosa, ti seduce se la tieni in mano, ma ti ferisce se la scagli in faccia a qualcuno. Allora ecco, stessa pietra, effetti diversi, questo è qualcosa che dovrebbe far ragionare molto noi che comunichiamoci, insomma, andiamo, ci picchiamo di comunicare, no? E lo stesso vale appunto per la comunicazione della Chiesa, per i comunicatori cattolici, che sono chiamati a mostrare il tesoro che la nostra fede rappresenta, non come un'arma da usare contro qualcuno, ma come un dono offerto a mani aperte. Se noi entriamo in quest'ottica, ecco che il dialogo si apre, si squaderna inevitabilmente, no? D'altro canto, a proposito di tecnica, tu parlavi prima di tecnica citando il cardinale Tagle, se non sbaglio, o un'espressione simile, ma il Papa ci ha ricordato un po' di tempo fa che noi abbiamo un po' la tendenza a immaginare l'evangelizzazione intorno a strategie, tattiche, trucchi, metodi,
certo,
cercando di convertire le persone con le nostre argomentazioni. Invece lui ci ricorda che nella logica del Vangelo non si convince con le argomentazioni, con le strategie, con le tattiche, ma semplicemente imparando ad ospitare e ad accogliere.
Ottimo, questa mi sembra un'ottima chiusura per Martina Pastorelli. Invece lascio la parola, visto che siamo proprio ai minuti finali, a Bruno Mastroianni.
Sì, sì, brevissimamente, oltre ovviamente a essere d'accordo con gli altri su quello che hanno detto e che apprezzo molto, aggiungerei questo, che la sacralità del dialogo direi che è anche il fatto che quando ci confrontiamo conosciamo qualcosa in più, cioè impariamo sempre meglio anche quello in cui a esprimere, a rappresentare, presentare agli altri quello in cui crediamo. Se invece rimaniamo sempre nell'ottica di essere tutti d'accordo tra i nostri con cui siamo d'accordo, finiremo sostanzialmente a essere degli imitatori o forse dei difensori di qualcosa, no? Invece lo sforzo di farsi capire dall'altro, di far entrare l'altro nel proprio mondo e cercare di entrare nel mondo dell'altro, è un modo anche per diventare più intelligenti, per arricchirsi, per scoprire novità, per imparare, no?
Anche per evitare quell'effetto echo chambers di cui parlate nel libro, no?
Esattamente, sì, cioè da che mondo è mondo si impara confrontandosi, non si impara, diciamo, chiusi dentro una stanza convincendosi sempre di più delle proprie opinioni. Anche un buon professore a scuola che cosa fa? Apre la mente dei propri studenti, gli apre nuovi scenari, cose che non avevano mai pensato prima e che incominciano a considerare. Ecco, credo che oggi tutti quanti noi nella comunicazione dobbiamo, anzitutto, il primo passo nei confronti dell'altro è imparare qualcosa da lui, anche mentre cerchiamo di spiegargli come la pensiamo.
Grazie davvero a Bruno Mastroianni, che insegna alla Pontificia Università della Santa Croce, esperto di comunicazione e giornalista. Grazie, buon proseguimento Bruno.
Grazie a tutti quanti, un saluto agli ascoltatori.
E ringrazio Martina Pastorelli, esperta di comunicazione, cofondatrice di Catholic Voices Italia. Grazie Martina per il tuo contributo.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
E ringrazio e saluto anche Alessandro Gisotti, che è venuto in studio per parlare del suo libro Il Decalogo del Buon Comunicatore secondo Papa Francesco, prefazione del Cardinal Tagle, edizioni LDC, il regalo di Natale, dai, diciamocelo.
Io me lo auguro, anche perché i miei diritti d'autore sono ceduti alle missioni Don Bosco, quindi penso che abbia anche un senso, così, un piccolo proseguimento del Giubileo della Misericordia per chi fa del bene.
Benissimo, allora ancora buon ascolto e restate su Radio Vaticana Italia.